Poco fa qui in trasmissione, intervistando Frediano Sessi, abbiamo evocato in qualche modo il nome di Elon Musk. Musk è parte di quel mondo dell'high tech alla conquista del governo americano e che sta rapidamente riorganizzando a colpi di ordini esecutivi, dimissioni di milioni di dipendenti statali, annunci clamorosi, sta appunto riorganizzando l'amministrazione e la società americana. Alcuni parlano di tecnofeudalesimo, altri di una pericolosa deriva autocratica che rischia tra l'altro di allargarsi ben oltre gli Stati Uniti. Elon Musk, tra l'altro, ha da non molto fondato una sua società di AI, di intelligenza artificiale, xAI, che sta costruendo il proprio centro dati a Memphis in Tennessee. Si dice che attraverso l'intelligenza artificiale si punti proprio a rivedere il funzionamento dell'amministrazione, con effetti profondi ovviamente sulla società americana. È un tema controverso, secondo alcuni, soprattutto i sostenitori di una società neoliberale e neoliberista, si tratta di una sorta di nuovo rinascimento che porterà enormi benefici alla vita degli uomini. Secondo altri, ciò che fa l'intelligenza artificiale è devastante e condurrà effetti terribili di soggezione, nuove diseguaglianze per gli uomini. Per cercare allora di capire cosa sta succedendo, Eleuther ha da pochi giorni pubblicato un libro dal titolo Critica di ChatGPT, che cerca proprio di fare il punto su quello che sta succedendo, al di là di trionfalismi, visioni futuristiche, distopiche operazioni di marketing. Allora, il libro lo scrivono Antonio Sant'Angelo, Alberto Sissa e Maurizio Borghi. Ho al telefono proprio Antonio Sant'Angelo, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Antonio Sant'Angelo, professore di semiotica e semiotica delle culture digitali all'Università di Torino, collabora con il centro Nexa su internet e società. Allora, Antonio Sant'Angelo, recentemente c'è stata tutta la diatriba, lo scontro tra Sam Altman e Elon Musk su Stargate, no? I rapporti tra i due non sono buonissimi dai tempi di OpenAI. È assodato quindi che l'intelligenza artificiale generativa probabilmente è un buon affare, e proprio perché è un buon affare attorno a essa si sono sviluppate, no, molte operazioni di marketing. Il vostro libro nasce anche dall'esigenza proprio di svelare marketing, narrazione. Ecco, ci vuol fare un paio di esempi su questo tema, cioè quanto la narrazione stia in qualche modo influenzando la nostra visione di questo tema, di questa questione.
Intanto si parla nell'ambito, soprattutto devo dire, degli studi accademici, quindi studi condotti da chi non sempre prende soldi da queste aziende che producono l'intelligenza artificiale o l'intelligenza artificiale generativa, di esagerazioni, no, nel raccontare che cos'è l'intelligenza artificiale, ma si parte già dall'esagerazione legata alla denominazione, no, di queste tecnologie, perché chiamare una tecnologia intelligenza e quindi, diciamo, antropomorfizzarla riconoscendole delle caratteristiche tipiche dell'essere umano è una operazione insomma complicata, e che però naturalmente, se riesce, farà pensare alle persone di essere di fronte a qualche cosa che ha quantomeno il loro livello di intelligenza, la loro capacità di relazionarsi col mondo in maniera intelligente. Per esempio, uno potrebbe pensare che sia più intelligente di lui o più intelligente delle persone, quindi per esempio, ecco, i cittadini potrebbero pensare che sia meglio che una tecnologia più intelligente di noi si prenda cura di noi nella pubblica amministrazione, come appunto leggiamo in questi giorni si sta tentando di fare negli Stati Uniti con l'amministrazione Trump e con l'ingresso di Elon Musk al suo interno.
Allora, senta, sì, una delle cose che invece più spesso ci sentiamo dire è che lei ci faceva riferimento proprio adesso, no? È che gli strumenti dell'intelligenza artificiale sono più intelligenti di noi. Sullo sfondo poi ci sono le artificial general intelligence, no? Cioè queste AGI, no? le macchine più intelligenti degli umani. Allora, nel vostro libro mi sembra, lei adesso ci faceva riferimento, che voi su questo siate abbastanza tiepidi, abbastanza prudenti. Lei tra l'altro si occupa di semiotica, I contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale appaiono quindi sì corretti, ma mancano proprio di capacità, no? Forse semantica, di capacità di legare il testo ad un contesto più largo. Adesso le faccio l'esempio mio che ho provato ad utilizzarla per il mio lavoro così anche di giornalista. Ecco, poi devo dire ho lasciato perdere perché ci mettevo più tempo ad adattare quello che saltava fuori che a farlo poi direttamente. Voi tra l'altro probabilmente non sono capace io di usarla. Ecco, allora, questo tema dell'intelligenza più intelligente dell'uomo è uno di questi aspetti, no, su cui forse bisogna riflettere.
Eh beh, assolutamente, ma negli studi psicologici sull'intelligenza artificiale si parla dell'automation bias, che è praticamente, diciamo, una tendenza all'errore delle persone nel giudicare migliore di loro la tecnologia e la tecnologia automatica, in questo caso l'intelligenza artificiale. E si dice proprio che è un bias perché probabilmente non è vero che sia migliore di noi, però noi ci crediamo. E in realtà, appunto, già anche solo chi la produce dice state attenti perché potrebbe allucinare, cioè potrebbe dire proprio per via di come funziona, no? Potrebbe dire delle cose che non sono vere, ma semplicemente perché, diciamo, fa delle associazioni statistiche fra le parole.
Per esempio,
Appunto, come
mi viene in mente, scusi se la interrompo, tutta la questione
sì.
giudiziaria, no? Perché è stata anche utilizzata nel campo delle
Certo, come
indagini, delle
no?
inchieste.
Certo, come no? Per esempio, ci sono degli studi, noi riportiamo degli studi condotti in Colombia. È molto interessante anche perché vengono condotti in Colombia. Ecco, in Colombia ci sono dei giudici, ci sono pochi giudici, e i giudici hanno tanti casi da affrontare e devono produrre dei testi in cui spiegano perché comminano le pene oppure non le comminano, e usano l'intelligenza artificiale generativa. Come ChatGPT, però per legge devono dire quali sono le parti delle loro sentenze che sono scritte con questi strumenti. Quindi dei miei colleghi dell'Università Colombiana si sono messi a verificare se le sentenze che vengono citate da questi giudici, che in base a queste sentenze poi prendono le loro
Esatto.
decisioni, perché dicono in passato qualcuno su questo tema ha detto questo, eccetera, eccetera. E beh, queste sentenze loro le chiedono a ChatGPT o a strumenti come ChatGPT, no? Dicono: ma dimmi se qualcuno si è occupato di questo, qualche altro giudice, che sentenze ha prodotto. E ChatGPT inventa perché è fatto per darti delle risposte, però non può sapere, diciamo, se le cose che ti dice sono vere. Le va a pescare da delle basi di dati su cui è stato allenato, e quindi intanto uno dovrebbe vedere queste basi di dati se sono vere. Poi in realtà usa delle tecniche di elaborazione dei contenuti di queste basi di dati che gli fanno produrre anche dei testi nuovi, no, rispetto a quelli su cui si sono allenati. Quindi veramente può produrre delle cose che non hanno nessuna referenza col reale, nessun riferimento al reale, e però poi se un giudice le usa per comminare le pene, poi queste pene diventano molto reali, no?
Allora,
Quindi
beh,
bisogna
insomma,
fare
soprattutto
attenzione.
se sei la persona inquisita.
Direi
Senta,
di sì.
Sant'Angelo, allora, adesso lei faceva riferimento ai giudici che sono appunto sotto organico, no? Il secondo capitolo del vostro libro è dedicato ai problemi sociali, politici, economici prodotti o eventualmente prodotti dall'intelligenza artificiale. Allora, vediamo alcuni. Proprio il lavoro. Si dice che la AI, l'intelligenza artificiale, sostituendosi in molte operazioni agli umani, porterà alla perdita di molti posti di lavoro e a nuove forme di soggezione e anche eventualmente di schiavitù. Al momento, che cosa possiamo dire?
Ecco, di certo possiamo dire che più che togliere il lavoro, in questo momento queste tecnologie sono fatte sfruttando il lavoro, perché sono fatte in Occidente da aziende, diciamo, che fanno parte del sistema produttivo capitalista neoliberista e che quindi devono massimizzare i loro guadagni e li massimizzano sfruttando più che possono il lavoro sottopagato di persone che spesso si trovano nel sud del mondo. Per esempio, nel nostro libro facciamo vedere cose anche risapute, ci riferiamo a un'inchiesta del Times che ha fatto vedere che ci sono delle persone in Kenya che vengono pagate pochissimo per, diciamo, fare in modo che l'IA generativa non dica cose sconvenienti, no? Quindi, per esempio, non produca contenuti pedofili, pornografici, eccetera, eccetera. E quindi queste persone passano tutto il tempo a vedere questi contenuti 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, pagate pochissimo, senza supporti psicologici. E noi poi però, pagando 23 dollari o 23 euro al mese, adesso non mi ricordo quanto costa ChatGPT adesso, ma così, poi queste cose non le vediamo. Ecco, però ecco, bisogna anche sottolineare che ci sembra così tanto bella questa tecnologia, così tanto intelligente, perché ci sono delle persone, quindi non è una macchina che funziona da sola, ma ci sono delle persone che vanno a vedere tutti i suoi malfunzionamenti e la fanno funzionare meglio. E queste persone vengono sfruttate. Quindi noi dobbiamo sapere che quando usiamo questa tecnologia la stiamo usando sulla pelle di persone che fanno parte di un sistema produttivo che sappiamo com'è, ecco.
Senta, quanto all'uso militare, sappiamo per esempio che l'esercito israeliano ha utilizzato l'intelligenza artificiale nella guerra su Gaza. Ecco, a che punto siamo da quel punto di vista?
Allora, guardi, nel libro, per essere onesto, non abbiamo messo questa parte, però lei ha citato il centro Nexa, For Internet Society, del Politecnico di Torino, al quale collaboro da molti anni. Noi abbiamo organizzato quest'anno una conferenza proprio per parlare di questo tema con gli esperti che ci dicono a che punto siamo. E siamo al punto che da quello che si sa, perché poi lei sa che i militari queste cose le nascondono, però ogni tanto escono fuori. E da quello che si sa, insomma, per esempio, i bersagli militari israeliani nella guerra a Gaza sono stati scelti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, non quella generativa di cui noi stiamo parlando, ma comunque dell'intelligenza artificiale. E questo naturalmente pone problemi di responsabilità, no? Per esempio, perché quando poi tu decidi di tirare una bomba in un punto, e questo te l'ha detto l'intelligenza artificiale, sulla base di quali dati noi non lo sappiamo, ovviamente è top secret, comunque l'esercito
Sì.
probabilmente si fida, e non è come un tempo quando c'era la spia che rischiava la vita per dirti: guarda, qui in questa stanza, in questo momento c'è il terrorista da ammazzare, tiraci la bomba. Ecco, le cose funzionano un po' diversamente e quindi ci sono problemi di responsabilità, problemi legati anche al fatto che, appunto, quando te lo dice una persona, puoi fidarti, non fidarti, quando te lo dice una macchina, magari ti fidi, e poi vabbè, ci sono problemi di regole di ingaggio, cioè di utilizzo di queste tecnologie che hanno un margine di errore molto grande, ma che però è un margine di errore che viene accettato, no? Diciamo, quindi, cioè, mentre quando tu hai la spia che ti dice: guarda che lì c'è quello. Se ti fidi della spia, la spia lo sta vedendo, no? Che c'è quello lì in quella stanza e ci devi
Qui il margine
tirare.
d'errore rimane sempre, a prescindere
C'è un
da.
margine di errore statistico molto grande, e quindi tu devi decidere se accetti di tirare la bomba sapendo che hai quel margine d'errore, che quindi puoi ammazzare tante persone che non era giusto ammazzare. È un modo molto diverso, no, di fare la guerra.
A proposito ancora di, come dire, di utilizzo e di eventuali problemi, no? Quanto a perché noi pensiamo appunto che l'intelligenza artificiale, e ci fanno pensare che l'intelligenza artificiale sia, come dire, il nuovo orizzonte anche della libera espressione, della possibilità di espressione per tutti. C'è questa nuova DeepSeek, mi pare, no? Che si chiami la startup cinese, no? Che, insomma, che ha avuto un effetto importante anche sui mercati mondiali, no? Uno gli ha chiesto che cos'è Piazza Tiananmen 1989 e lì la risposta non c'è. Quindi, come dire, c'è la possibilità, una forte possibilità di manipolazione a fini di dominio.
Questo è un tema molto importante, cioè noi oggi, ma non solo con l'intelligenza artificiale, noi oggi ci relazioniamo con la realtà attraverso le tecnologie digitali, no? Perché veniamo a sapere le cose attraverso lo smartphone, chiediamo a Google e adesso chiediamo all'intelligenza artificiale di dirci come stanno le cose, no? Un tempo lo chiedevamo ai giornali, ai telegiornali, quindi sempre la nostra esperienza del reale come popolazioni ampie di nazioni è stata mediata. E oggi questa cosa, ecco, viene mediata da macchine che quindi usano degli algoritmi, quindi usano delle procedure stabilite che sono governate da pochi che le posseggono e che quindi sanno come funzionano questi algoritmi. A volte, perché a volte non è nemmeno chiarissimo come queste macchine poi ti fanno arrivare all'informazione. E quindi, certo, questa è una cosa preoccupante. In più, aggiungiamo che quando noi chiediamo a ChatGPT, ma le dico, lo faccio anch'io perché per scrivere un libro su ChatGPT lo devo usare, no? Quindi io uso ChatGPT e gli chiedo le cose. E ChatGPT mi dà delle risposte sulla base dei dataset su cui si è allenato, cioè quindi dei dati che ha a disposizione. E per quanto ampi questi dataset possano essere, non sono tutti i dati che ci sono sul mondo, è stata fatta una scelta sui dati da utilizzare. E allora appunto la polemica su DeepSeek, che usa dei dataset che sceglie e poi usa degli algoritmi per analizzare le informazioni di questi dataset. Tutte queste cose sono frutto di scelte di persone che li realizzano e che decidono che quando poi noi chiediamo informazioni a questi strumenti ci arrivano quelle informazioni. E quindi anche lì vede l'automation bias di cui parlavamo prima, no? Dicevamo, ah, se lo dice l'intelligenza artificiale allora è vero perché è più intelligente di me, ma è stata creata da persone che hanno deciso di farle dire determinate cose perché l'hanno allenata su determinati contenuti e di fargliele dire con determinate tecniche, no? Quindi certo, stiamo attenti a pensare che è tutto vero. E però, guardi, questi strumenti sempre di più saranno gli strumenti con cui noi arriviamo ad accedere all'informazione e al sapere, quindi sono gli strumenti con cui si costruirà la cultura della società di domani.
Ecco, allora, proprio un'ultima cosa. Allora, ricordo che la precedente amministrazione americana, quella di Joe Biden, aveva cercato di mettere limiti, regole, diciamo, no, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione federale. È arrivato Donald Trump, ha travolto questo e altro, e ha cancellato anche queste regole, no? Allora, il tema, uno dei temi che il vostro libro solleva è proprio quello delle regole, che significano, ne abbiamo parlato fino adesso, consapevolezza di benefici, però anche problemi di questi strumenti. Secondo lei, però, è possibile, è realistico pensare a regole in un contesto internazionale che è sempre più frammentato, sempre più tumultuoso e in cui, come dire, lo dimostra Elon Musk, no? I rappresentanti di questo mondo hanno in questo momento il controllo non soltanto degli strumenti tecnologici, ma anche delle leve che dovrebbero controllare gli strumenti tecnologici.
Questa è una bella domanda. Guardi, penso che naturalmente le regole si possano fare e per esempio in Europa, dove in realtà non si fa l'intelligenza artificiale, perché come ha ben detto lei, l'intelligenza artificiale è, diciamo, quella più potente e funzionante che conosciamo oggi si fa negli Stati Uniti e in Cina, e in Europa, proprio perché non la si fa, la si regola, no? Perché si dice, vabbè, noi non abbiamo le aziende che si arricchiscono qui da noi perché sono di altre nazioni, e noi dobbiamo proteggere il nostro popolo, facciamo delle regole, e però se le regole si fanno in Europa, visto che l'Europa è un mercato importantissimo sia per i cinesi che per gli americani, poi se loro vogliono usare queste tecnologie qui da noi le devono adattare a queste regole, e allora qualcuno dice che se le adattano alle nostre regole, poi a quel punto non gli conviene fare regole diverse dappertutto, poi usano le nostre regole da tutte le parti. Questo forse è un approccio un po', diciamo, idealistico alla riflessione su queste cose, e sul fatto che Trump usi, ecco, queste tecnologie nella pubblica amministrazione, ma sa, qui la questione è che se tu pensi che queste tecnologie servono per dominare il mondo per tutte le ragioni che abbiamo detto in questa intervista, e pensi che il tuo nemico, il tuo avversario, le sta sviluppando senza regole, e cosa fai? Le regoli?
Cioè, no.
Quindi vabbè. La questione è un po' questa, però le devo dire, il mondo è molto complesso ed è fatto di tanti pesi e contrappesi, quindi in Cina useranno delle regole, in America delle altre, anche se a loro piace la parola deregulation, perché secondo loro la deregulation facilita il progresso, no? Però se in Europa invece le regole le abbiamo, se in Africa le mettiamo e le mettiamo in altri posti del mondo, chi lo sa?
Quindi Antonio Sant'Angelo, Alberto Sissa, Maurizio Borghi, critica di ChatGPT con una prefazione di Juan Carlos De Mar-